dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 16 novembre 2020, con un occhio all'astrolabio e più gasati di Jack Ma, prima dell'IPO delle sue azioni, come tutte le settimane siamo pronti per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati su Digitalia, ai nostri ascoltatori prima di tutto, bentornati su Digitalia, alle voci, ai miei colleghi digitaliani, Giulio Cupini da Roma, ciao.
Eccoci, ciao, buonasera, buongiorno.
Bentornato Giulio, quando ti arriva il MacBook Pro nuovo, col cippone nuovo?
27 novembre, 4 dicembre.
Urca miseria, hanno già dilatato i tempi di...
Sì. T'hanno prodotti penso 3, 4.
No. Ma gli hai detto che è per te?
Non gli ho messo la nota, volevo fare signore, infatti grande la pago sempre, ogni volta la pago,
lo so,
l'umiltà danneggia sempre.
Francesco Facconi fa così, restituisce il suo MacBook Pro vecchio con una nota dentro, con scritto grazie da Francesco e loro sanno, il problema è che lo fa una volta ogni 15 anni. Buongiorno Francesco, bentornato.
Ciao carissimo, Francesco. Ciao Giulio, ciao ascoltatori, eccoci qua, era da un po' che
com'è
latitavo.
La CPU del Mac regge anche in modalità clamshell?
Regge, mi è aperto, sto seguendo il tuo saggio consiglio.
Iniziamo a preoccuparmi delle condizioni del tuo file quando la CPU va in sovraccarico. Bene, allora direi che possiamo cominciare con la notizia digitale e vabbè, stravolgiamo l'ordine della scaletta, visto che abbiamo iniziato a parlare dei Mac. Parliamo dei Mac.
Parliamo
dei Mac. Vi è piaciuto l'evento? Siete emozionati da questa novità? Il Mac fa Steve Jobs il secondo cambiamento di architettura, l'ha chiamato un trapianto di cuore. Questo è un ulteriore trapianto di cuore. Non credo che nessuno nella storia dell'umanità e della medicina sia sopravvissuto a 3 trapianti di cuore. 2 magari sì, in caso di fallimento di un trapianto. Ma parlo a vanvera. Per il fegato sì, per il cuore forse anche il secondo è difficile da... Però 3 trapianti di cuore è dura.
Anche se ne stanno parlando benissimo tutti. Dei primi benchmark, dei primi dati che sono usciti, dalle prime prove, chiaramente... di quei pochi giornalisti che hanno avuto la fortuna di avere in mano un modello in tempo.
I giornalisti che
al
fanno
al soldo dei potenti.
No, non sono al soldo dei potenti, ma i giornalisti che fanno le prove dei prodotti spesso fanno i giornalisti, nel senso che
devono trovare il punto positivo per fare
ma non
notizia.
Solo, ma quando usano il prodotto aprono un browser, scaricano la posta,
aprono
Word, Pages o Text Edit o quello che è, scrivono i loro articoli. È difficile magari usino Ableton Live, Docker, AutoCAD e roba del genere, che magari invece il professionista medio ha bisogno e dove magari casca l'asino nei primi tempi, no?
Sono interessanti i primi benchmark su Geekbench che sembra si siano confermati anche dopo qualche giorno e che danno delle performance effettivamente abbastanza fuori di testa rispetto...
Ma sai
rispetto...
che secondo me non lo sono così, cioè tu pensa...
Dici
L'iPad Pro l'ultimo top di gamma che in realtà ha un anno... E l'iPad Air nuovo che è nuovissimo, nelle operazioni single core se la gioca e a volte batte il Mac Pro.
Cioè.
L'iPad è il Mac Pro. Pensa alle limitazioni termiche che ha un iPad senza la ventola e schiacciato in mezzo a tutto quello rispetto a un Mac Pro con le ventole, i canali dell'aria, eccetera. Cioè hanno una possibilità di espansione, di miglioramento terrificante. Secondo me... Sì, certo, siamo tutti contenti perché finalmente avremo dei computer più veloci e tutto quello che vogliamo, ma qui secondo me Apple ha tirato quello che io chiamo un bubka. Non sai cosa faceva quando faceva Sergei Bubka, il saltatore con l'asta degli anni 80, era sovietico, era il più bravo di tutti, ha vinto le Olimpiadi per 15 anni di fila, non so se 3 o 4, ma soprattutto continuava a fare i record del mondo. a battere il suo record, perché lui fin dall'inizio, a quello che dicevano i commentatori e i suoi competitors, era in grado di fare, di battere il record del mondo di, metti, 25 centimetri.
Ma lui, ogni non anno lo
batteva, ma lui non lo batteva di 25 centimetri. Ogni anno batteva il record del mondo precedente di un centimetro, perché ogni anno il governo sovietico, ogni volta che lui batteva il record del mondo, gli dava $1 milioni. Per cui lui ogni anno batteva il suo record precedente. Secondo me qui Apple sta facendo esattamente la stessa cosa. Poi ci sta, sono usciti prima con almeno due delle tre macchine, che ci sta che siano macchine, no, non top di gamma, e non, quindi basta così, è più che sufficiente così. Però secondo me i margini di miglioramento che ha questa architettura, se ci basiamo su quello che è l'iPad, sono stratosferici.
Certo. Ma basta pensare che lo stesso processore apparentemente identico viene montato su tre macchine di prezzi e performance completamente diverse, che vanno dal MacBook Air al MacBook Pro. Quindi qual è la differenza? L'hanno detto anche loro, che è appunto il discorso termico, le ventole, tutto quanto. La cosa è che evidentemente c'è un rallentamento che viene fatto, probabilmente lato software o lato hardware, comunque, per supportare le temperature, e quindi in questo caso magari il processore, chissà, anche quello top di gamma del MacBook Pro è rallentato, chi può sapere?
Sì, ma soprattutto non è sviluppato per fare quello che... Cioè c'è una quantità di core limitati, di RAM limitata, potevano uscire con... Cioè, mi aspetto, no, che il giorno che dovranno mettere il cugino dell'M1 su un Mac Pro, per esempio, tirino fuori una macchina magari con 32 core e con 32 giga di RAM almeno, se non 64,
certo,
no?
Certo. Sì, non mette il limite a 16 per moltissimi utilizzi probabilmente è ampio, però per le applicazioni pro probabilmente si inizia a far sentire. Io comunque ne ho 32 sulla mia macchina attuale e li riempio.
A me è dispiaciuto per il Mac Mini, ad esempio, perché il Mac Mini è tornato a essere una macchina entry level, come dire, vi faccio un entry level per farvi assaggiare il mondo Apple Silicon.
Mentre il Mac Mini a un certo punto era diventato da muletto a mulo, cioè la classica macchina sempre accesa, capace di...
Certo, l'ultimo Mac Mini con Intel potevi attaccarci un bel monitor, una tastiera eccetera e avere delle performance paragonabili a quelle di un iMac, se non di un iMac Pro. Tante porte, possibilità di espandere eccetera, c'aveva credo 4 porte o 5 porte USB.
Quattro.
Qui siamo tornati a due, ci hanno messo due porte USB-C.
È già tanto che ci siano per il mondo Apple.
Sì, beh, no, perché il mondo Apple era anche quello di, vabbè, però c'è il Mac Mini, che è la macchinetta basso costo e tutto fare, un po' da geek, con cui potevi fare veramente qualsiasi cosa. E, sembra sempre Apple allora, che ti vuole dare, ma non tutto. C'è questa roba da braccino corto.
Non lo so. Io capisco assolutamente il fatto che sicuramente potevano spingere molto di più, e quindi sono d'accordo con Franco quando dici il tema di poter evolvere molto di più rispetto a quello che è già la performance dell'iPad. Però devo dire, come primo lancio di un qualcosa di transitorio, considerando che tengono insieme MacBook Pro 13, M1 e Intel, 20 ore di autonomia, già di numeri. E probabilmente, come dici tu correttamente, arriva dopo, poi
entusiasmo alle stelle, non abbiamo visto tutto, entusiasmo alle stelle, sono macchine più veloci di quelle che abbiamo, che ci fanno presagire a delle altre macchine che sono quelle che usiamo noi, che saranno ancora più veloci, ma tanta roba, non è quello che mi... ci sono degli elementi che mi fanno un po' più preoccupare, ma non è quello che mi preoccupa, anzi sono contento. Contento, il futuro è roseo, era stagnante da un po' di anni con Intel.
C'è una nota tecnica che spiega il perché di queste performance, no? Che è stata la scelta di aver avuto una memoria unica unificata che nelle architetture precedenti non c'era.
ARM è tutto così, non so se è una caratteristica intrinseca della piattaforma o se è semplicemente sempre stato così. Però
la cosa particolare però è che prima veniva utilizzata per riuscire a mostrare come dire, quel poco di immagini che i piccoli dispositivi ARM hanno bisogno di fare. Poi è vero che con iPad Pro iniziamo ad avere risoluzioni paragonabili a quelle di un computer. In questo caso è una memoria ampia, molto performante, direttamente su un unico bus, che permette di condividere facilmente quello che è la CPU, la GPU, e anche l'aspetto...
È un grosso vantaggio, non dover trasferire, esatto, non dover trasferire dati dalla RAM alla RAM generica a quella della GPU, avanti e indietro ogni volta che...
Poi con l'aggiunta del processore di intelligenza artificiale, che è un ulteriore...
Sono curioso sulla qualità del video.
È uno svantaggio perché per espandere la RAM devi cambiare il microprocessore, e più della RAM che ti mette a disposizione chi produce il microprocessore, anzi non chiamiamolo più microprocessore, chiamiamolo system on a chip, non puoi mettere, e quindi certo è anche una limitazione. Ma quello che mi preoccupa un po' di più è quello di cui mi accennavate prima in pre-trasmissione, che è il discorso del porting di tanto software. Prima di tutto quello che dipende da quello che necessita di virtualizzazione, di emulazione, per cui appunto i vari Docker, Parallels e robe del genere. Ci dicono state tranquilli perché Rosetta vi fa girare il codice vecchio, perché riusciamo, perché ci impegniamo per sviluppare Docker. Non abbiamo ancora visto niente, non sappiamo che tempi avrà questo e che risultati.
Non sappiamo i tempi, non sappiamo i risultati, sicuramente. Gli ultimi processori Intel permettono fondamentalmente di fare andare le macchine virtualizzate quasi come fossero macchine sul processore, perché hanno tutte delle estensioni che permettono di sfruttare al massimo la potenza. Qua far girare una macchina virtualizzata Intel all'interno di un processore ARM vuol dire quindi emulare completamente. Quindi qualsiasi sia la soluzione che i vari Parallel Desktop, VMware, VirtualBox eccetera implementeranno, sarà comunque qualcosa che probabilmente non avrà l'ottimo, ecco.
Sì, c'è da dire anche che rispetto a quando Windows ha lanciato la piattaforma ARM, che è stato seguito da 3 sviluppatori, la trazione che c'è stata già adesso nelle prime settimane è stata molto forte. Già vedi grandi porting che sono stati fatti già di software importanti, la stessa Microsoft che si è mossa prima su ARM, Apple rispetto a ARM Windows, la dice lunga, e probabilmente questa forza anche di riportare nuova linfa sul mondo, chiamiamolo Mac, comunque desktop e notebook, anche quel tipo di entusiasmo, passione, interesse di aggiornamento di sviluppatori iOS, anche quella secondo me sarà una mossa che potrebbe dare molta nuova linfa, molto nuovo software su Mac.
Il messaggio di Microsoft era diverso, perché Microsoft ai tempi uscì con Windows per ARM per far girare su dispositivi economici di fascia bassa Windows e avere una sorta di piattaforma comune. Mm-hmm. In questo caso Apple ha levato i precedenti modelli, perché ormai un MacBook Air non lo puoi più comprare sul sito di Apple con...
Il Surface Pro è stato promosso solo in ARM, giusto? Cioè loro l'hanno spinto come una macchina di punta loro solo in ARM, però effettivamente non Surface ci può mettere Pro? Niente lì. No? Mi sbaglio?
Dovrei controllare.
No, il Surface originale, no? Il Surface semplice era ARM, se non sbaglio. Surface Pro era Intel. Se parliamo dei tablet di 3 anni fa.
Poi la Surface Pro è un i5, se non addirittura...
Poi la linea ARM è stata interrotta. Quindi tu pensi che questo che sia positivo? Io non so se sarà così tanto positivo.
Dici questa trazione?
Questa trazione del software, nel senso che oggi su Mac non abbiamo un problema di poco software. Non ce l'abbiamo neanche su iOS, il problema è la qualità. Quello che cerca l'utente Mac spesso è la qualità, non la quantità, e le politiche di Apple e la diffusione della piattaforma ha portato a un'enorme esplosione dell'offerta in termini di quantità, non sempre di qualità. Portare tutta questa roba di colpo su Mac senza neanche l'intervento degli sviluppatori, ma in automatico, cioè io lo dico, io non ho mai provato a far girare Custamatic su Mac, gira, Apple lo vende. Non ho per ora vietato il fatto di farlo girare su Mac, ma probabilmente fa abbastanza schifo. Poi, per carità, certo, libero l'utente di utilizzarlo meno. Prima o poi cercherò il tempo di rifinirlo e l'esperienza Mac farla diventare una vera esperienza Mac o quasi. Però
c'è la speranza a te, come a tanti tuoi colleghi sviluppatori, il fatto di iniziare a vedere dei numeri su Mac ti porti a voler lavorare a una versione che sia una...
Io ho più paura dell'effetto contrario, cioè
sicuramente
delle aziende
tantissimi
grosse
diranno
che
vabbè gira, la tengo così,
potrebbero avere le risorse per fare un software come Mac comanda, no? Pensa a uno sketch. Pensa come è organizzato sketch, ho tanti client mail
per
Mac,
ai vari Omni.
Ecco. E invece pensa a tante ditte di quelle dimensioni che dice vabbè, tanto abbiamo già un'app per iPad che gira anche su Mac, che ce ne frega di svilupparne una con tutti i crismi. Per cui
Fa parte comunque in generale di applicazioni Mac che sono sempre meno diffuse. Basta pensare a Evernote, che era un'applicazione meravigliosa sotto Mac, che adesso ha lanciato una versione che ha come grande novità essere Electron.
Sì.
Electron, ricordo che è un browser Chrome che impacchetta
del
JavaScript.
È lo stesso discorso. Devo essere sincero.
Questo prima di M1 è uscito.
Se devo essere sincero, l'applicazione di Evernote, quella nativa per Mac, era diventata come è raffigurata nell'iconcina, cioè un elefante terrificante, era diventata pesante e grossa.
Sono molto curioso di vedere la versione Electron, non l'ho ancora provata.
Questa nuova, probabilmente perché ha molte, si porta dietro tutto il bagaglio di fatto di avere Chrome sotto, ma probabilmente avendo meno codice vecchio, meno roba vecchia, sembra
meno
leggera,
funzionalità anche
di CPU
hanno...
che di RAM. Ti dico, io ultimamente chiudevo Evernote prima di iniziare la diretta di Digitalia per liberare risorse, pur avendo una macchina che dovrebbe essere in grado di, e la versione nuova mi sembra particolarmente più leggera, che è tutto dire, per cui certo la tecnologia dipende, ma anche dall'impegno che ci mettono.
È chiaro, se i signori di Evernote hanno rifatto l'applicazione ci sarà un motivo, quindi
Certamente ne hanno visto l'esigenza. Bisogna vedere se l'esigenza è in termini di qualità o di convenienza per la ditta, ma quello è tutto un altro discorso. Dall'aggiornamento a Big Sur, il nuovo sistema operativo per il Mac, sono venute anche delle polemiche, perché con l'aggiornamento un mucchio di utenti, sia del nuovo sistema operativo sia di quello vecchio, si sono trovati a non riuscire ad aprire le loro applicazioni. Francesco, hai
polemiche sterili.
Un riassunto su quello che è successo?
Ma allora, intanto dovremmo averlo imparato. Negli ultimi anni, ma in realtà penso già da Lion si iniziava a dire queste cose, forse non da Leopard. Aggiornare a giorno zero un Mac è un'operazione molto rischiosa. Ormai
no, ma il problema non l'hanno avuto solo quelli che hanno aggiornato, l'hanno avuto anche quelli che, mi riferisco al rallentamento nell'avvio delle applicazioni. Il problema,
no, certo, nel senso, infatti il discorso era partendo dal fatto che bisogna in questo senso essere sempre molto prudenti all'aggiornamento. Si è scoperta una cosa su un servizio di Apple, ovvero le applicazioni di Apple già da qualche anno sono firmate, notarizzate e hanno dei certificati. Apple controlla, a un certo punto si è pensato alcuni commentatori ogni avvio, in realtà non ogni avvio, però abbastanza frequentemente, che il certificato sia ancora valido, in modo tale da poter eliminare le applicazioni i cui sviluppatori hanno fatto in qualche modo i cattivelli, comportandosi in maniera scorretta. Quello che è successo è che il servizio è stato costruito per funzionare senza rete, quindi se non c'è rete l'applicazione non viene controllata, se c'è rete viene controllata, ma se c'è rete e il sistema di Apple è giù per qualche strano motivo o è lento, come è successo
nel primo giorno di rilascio, è lento,
esatto, se è giù tutto a posto, se è lento le applicazioni rischiano di metterci veramente tanto a partire, cosa che una delle caratteristiche di Big Sur su M1 eccetera sarebbe quello di partire istantaneamente. Questa cosa ha fatto storcere un po' il naso a tanti che dicono Apple così controlla gli utenti.
Beh, quindi sono due tematiche diverse, due polemiche diverse. Quello sulla velocità non credo che sia da imputare alla tecnologia quanto al fatto di Apple di non aver scalato le macchine che facevano questa autenticazione prevedendo il successo e soprattutto l'installazione tutti insieme di Big Sur.
Quello che sia successo probabilmente non ci è dato sapere esattamente come mai sia andato a gambe all'aria, cioè abbia avuto questo rallentamento. Sappiamo che i sistemi internet ogni tanto hanno
che è durato neanche poco, però no? È durato diverso tempo.
Sì, però
è una giornata.
È un sistema molto interessante, in realtà, quello del controllo online della firma, no? della firma dello sviluppatore, del certificato. Ci dà molto.
Perché è un sistema su cui si basa la sicurezza del sistema operativo e delle applicazioni che il sistema operativo può far girare. I sistemi Mac da qualche versione prevedono che l'unico di installazione predefinita, l'unica applicazione che possono girare sono quelle firmate da un certificato valido di Apple. Che questa limitazione può far storcere il naso a qualche hacker inteso come utente smaliziato più particolare, che può disabilitarla, però per l'utente comune vuol dire che non ci casca se scarica l'applicazione con nome molto simile dal sitazzo un po' meno ufficiale.
Sì, è vero, anche se in realtà poi Apple ha posto le basi perché questo non sia vero, perché le applicazioni di Apple, oltre a non avere questa verifica, non passano neanche dai meccanismi di firewalling. Cioè, se tu hai...
Ma se no qualcuno le blocca, invece loro vogliono fregarsene altamente.
Se tu hai un firewall, sei Little Snitch, sei quello che vuoi, puoi bloccare tutto tranne le applicazioni di...
E questa è stata una carognata proprio dell'ultimo sistema, perché ha cambiato il meccanismo con cui queste varie applicazioni, i vari firewall di terze parti, possono interagire col sistema operativo, cioè disabilitando l'integrazione direttamente lato kernel ma facendo usare delle API, API che non vengono utilizzate dalle applicazioni proprie di Apple. Quindi le applicazioni di Apple possono comunicare indipendentemente dai vari firewall, mentre...
Ma non solo. Apple si è fatta questa cosa per avere questa via, non lo sappiamo perché, ma il risultato è che già ci sono hacker in giro che hanno utilizzato lo stesso meccanismo per fare in modo che le proprie app malevole non siano filtrate da nessun meccanismo di firewall dell'utente.
Diciamo che spesso abbiamo detto su Digitalia, se c'è una backdoor, prima o poi qualcuno potrà trovare il modo di utilizzarla. Quindi se tu ti fai in casa un meccanismo che bypassi i sistemi di sicurezza, qualcun altro lo potrà usare. Anche
se lasci la chiave di
firme.
Casa sotto il vaso di fiori, prima o poi qualcuno gli viene in mente di alzare il vaso di fiori.
Io uso lo zerbino, ma va bene lo stesso.
Sì, più o meno è la stessa cosa. Va bene. Non è l'unica Apple a passare al proprio silicio, al proprio silicone, viene da dire, ma non è il silicone. Anche Amazon, ho letto che tutto il cloud su cui si appoggiano gli Echo, i sistemi Alexa, verranno pian piano traslati verso sistemi
Annapurna.
Sviluppati. Annapurna si chiamano?
Annapurna Labs. Okay. Annapurna Labs è una società che è delle tante del gruppo di Amazon che hanno acquisito qualche anno fa, che è un chip maker di chip ARM classici. Fra l'altro utilizzati, a me è capitato di utilizzare un NAS tempo fa che utilizzava un chipset di Annapurna proprio come cuore. Buoni processori. La notizia che è girata in questo periodo è che hanno costruito un chip dedicato a fare l'inferenza e che stanno progettando nuovi server all'interno della loro data center per permettere di essere usati sia a chi compra i servizi AWS, ma soprattutto chi utilizza Alexa. Da questo punto di vista, la notizia secondo me è di quelle che i giornalisti hanno voluto dichiarare in questo periodo, perché si parla di Apple che usa il suo silicio, okay, quindi anche quindi... Amazon, però è Google con le TPU, lo ha fatto già un po' di anni fa.
Certo. TensorFlow, certo.
Quindi tutti torniamo al nostro silicio. Sì, lo hanno fatto in tanti, perché quando c'è il numero...
È comunque un segno che il castello di Intel si sta un pochino sbriciolando, no? Una volta
Intel ha un problema.
Tutti Intel, eccetera. Certo, oggi tutti quelli che vogliono fare, ci sono delle applicazioni molto specialistiche, molto specializzate, come le reti neurali, da AMD, Nvidia, Google si fa la sua, adesso Amazon si fa la sua, addirittura Apple con tutta la sua parte... personal computer, cioè Intel non ha un problema, ha una serie di problemi strutturali.
Anche perché leggevo che poi questo problema in termini anche di domanda tende a rendere molto difficile la gestione delle fabbriche. Intel è sempre stata una molto molto forte nell'autoprodurre tutta la sua linea, chiaramente core della parte chipset, e invece adesso in risposta anche a quello che sta succedendo a livello di mercato sta esternalizzando alcune linee, che è una cosa inedita per il mondo Intel, quindi anche lì sicuramente si vedrà come evolverà la società per rispondere a un mercato molto diverso.
Va bene, dall'hardware al software, ma prima mi lasciate due minuti per ringraziare, non al software, ai servizi, altre notizie, abbandoniamo un attimo l'hardware, ma prima mi lasciate due minuti per ringraziare il nostro sponsor per questa puntata, squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un vero sistema integrato nel quale trovate tutte le soluzioni per creare un sito internet. Sono tempi di pandemia, sono tempi di lockdown, si soffre tutti, ne soffre il lavoro, soprattutto ne soffre il commercio. Se hai un negozio, oggi sono veramente tempi duri. la gente sta in casa, ha paura di uscire, e il tuo guadagno se lo papa Jeff Bezos. Quante volte vi ho detto, chi non ha bisogno di un sito web almeno una volta nella vita? Ecco, questo è il momento. È il momento di utilizzare un sito internet in modo da riprenderci quello che la pandemia e Jeff Bezos ci tolgono. Hai un negozio e la gente non entra? Vai tu a casa loro, apri un account su Squarespace, scegli un tema che sia adatto alla merce che vendi, ce ne sono tantissimi e tutti di livello professionale. Crea le varie pagine semplicemente trascinando i vari moduli che Squarespace mette a disposizione, immagini, gallerie, mappe, video, ovviamente testo, ma soprattutto strumenti per negozi online, carrello, inventario, checkout, gestione della carta di credito. Fai tutto con il drag and drop, facilissimo. E poi inserisci i tuoi contenuti, fai qualche foto ai tuoi prodotti, oppure le prendi dai siti dei vari produttori. Sono sicuro che non avranno niente da ridire se usi le loro foto, le foto dei loro prodotti per venderli e farli guadagnare. Dopodiché devi solo pubblicizzare nella tua città. Scegli tu come, magari hai le email dei tuoi clienti, oppure puoi scriverlo sulle tue vetrine, nel giornale locale, alla radio, e soprattutto dai qualche servizio figo. Tanto cosa stai a fare chiuso in negozio che non arriva nessuno, no? Ordina nel nostro sito le scarpe, te le portiamo a casa in tre taglie, con guanti, mascherina e disinfettante. Le provi, se non ti vanno bene o non ti piacciono, ce le riportiamo in negozio, no question asked. Meglio di Amazon. Voi non comprereste da un negoziante della vostra città o del vostro quartiere se vi facesse un servizio del genere attraverso internet e a casa vostra? Non scegliereste lui piuttosto che Amazon? Io certamente sì. E allora provatelo, provate Squarespace gratis, non vi serve neanche la carta di credito, oltre a essere facilissimo. Andate su squarespace.com/digitalia per un mese gratuito. Se alla fine non vi serve, amici, come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa, non avete messo la carta di credito, non dovete ricordarvi di bloccare l'abbonamento. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, dovete ricordarvi di fare qualcosa, dovete ricordarvi di mettere il codice coupon riservato ai digitaliani. Il codice coupon è Digitalia e vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, a proposito di tematiche legate al lockdown, alla pandemia, eccetera, lo smart working è quello che è uno dei temi più ricorrenti, e abbiamo un paio di novità in termini di smart working. Il primo è questa uscita di Deutsche Bank. Francesco, ce la riassumi? Mano sul facepalm, proprio.
Facepalm, assolutamente. No, Deutsche Bank ha trovato il modo per risparmiare 49 miliardi di dollari all'anno solamente negli Stati Uniti, 20 in Germania e 7 in Gran Bretagna. Come? Tassando i propri dipendenti che decidono di lavorare da casa. La base di questa... Fai un facepalm o ridi? Sono una delle due alternative. No, la base di questa riduzione dello stipendio del 5% per ogni giornata lavorata in smart working si basa sul concetto che permette al dipendente,
non compri più i pantaloni, cacchio vuoi, risparmi sui pantaloni,
esatto, non comprare i pantaloni, basta che abbia solamente la camicia, cravatta e giacca, e su questo fondamentale
altri 5 dollari
non deve, può risparmiare sulle spese di viaggi, di pranzi fuori, perché se sei a casa non mangi, ti ricordo, abiti e pulizia, perché a casa puoi anche puzzare. E soprattutto, e questa è la cosa che devo leggere perché mi piace tantissimo, le spese indirette come quelle legate alla socializzazione. Cioè, se io vengo in ufficio e mi bevo il caffè con te, costa. Per me è una spesa, certo. Per cui evito di bermi il caffè con te per socializzare, e in certo. Questo caso riesco. Certo.
Il lavoro rende liberi, sono tedeschi, si sa.
Hanno da insegnare a tutti quanti, assolutamente. E quindi, insomma, se da una parte c'è Deutsche Bank che... ci prova, oserei dire, non lo so, perché in Italia hanno già rimbalzata, mi sa, la teoria da questo punto di vista i sindacati. Dall'altra parte invece c'è chi dice no, lo smart working rischia di diventare un costo per le persone, un costo sociale in primis e un costo anche economico. Beh, che dovrebbe che sarà, al contrario, essere rimbalzato verso le aziende.
Quelli che saranno i pro e i contro dello smart working verranno fuori e lo scopriremo nei prossimi mesi, anni, se questa cosa dovrà più o meno andare avanti. Ma sì, e andrà avanti al di là della pandemia, perché aziende, e l'abbiamo letto in più articoli, anche quello forse che commentiamo dopo dice la stessa cosa, le aziende si sono accorte del contrario, che risparmiano a lasciare, loro sì, a lasciare i dipendenti smart working. Beh, loro sì che possono evitare di pulire gli uffici, addirittura possono vendere gli uffici, non dover pagare l'affitto per gli uffici, non dover, E quindi alla fine dei conti forse la tassa per lo smart working
non devi pagare la banda larga per tutti i dipendenti, ma ti basta
la scusa, era la scusa di Deutsche Bank, perché poi c'è sempre una scusa, no? È come Tim Cook che non ti dà più l'alimentatore per salvare l'ambiente, per salvare la terra. Deutsche Bank diceva: questi soldi da questa tassa li utilizziamo per finanziare quelli che con la pandemia, no, lavoratori in categorie non protette, che fanno lavori che non possono essere smartizzati, che fanno lavori, insomma,
certo,
quindi lo fanno per il bene dell'umanità, si sa. È ovvio,
cioè sovvenzionano quelli che avrebbero fatto le pulizie nei loro uffici ma che licenziano perché non ci va più nessuno.
Esattamente, un piano geniale, devo dire.
Funziona.
Non fa una grinza, non fa una grinza, ci mancherebbe.
Funziona.
Come noi che volevamo mandare il mattone al posto del computer e farglielo pagare lo stesso, non fa una grinza alla fine dei conti, no? E boh, io non lo so da dove escono queste cose, ma me lo tengo per me. E l'altro articolo, il Corriere, è un altro articolo con la stessa immagine. Il Corriere, quando fa articoli sullo smart working, possono parlare di tutto quello che vogliono, usano sempre la stessa immagine, non so perché.
Questa ragazza che scrive un Mac con una teiera di fianco.
Esatto,
abbiamo customizzato
una teiera di fianco a un computer, mi hanno detto che è una delle accoppiate,
una teiera orientale di quelle in terracotta fatte come si sono.
Io appena abbiamo mandato l'azienda smart working, la prima cosa abbiamo dato a tutti
la teiera cinese. Ok, la teiera,
pensavo, la foto da mettere come profilo.
Perfetto. E il secondo articolo del Corriere sullo smart working dice: il lavoro in solitudine, che noi italiani chiamiamo smart, ed è ben più acido nei confronti dello smart working di quanto fosse, di quanto si rivelasse Deutsche Bank. È abbastanza violento, no? Dice: perché smart working? Lo chiamiamo noi in italiano smart working, quando in realtà nei paesi anglosassoni si chiama work from home. è già lì.
In italiano ha la definizione di telelavoro.
Telelavoro. Lavoro, in realtà, a livello di legislazione, l'articolo dice che si parla di lavoro agile già da prima dei tempi della pandemia, considerato lavoro agile, che già, no, è un concetto abbastanza ai limiti, lavoro agile. Agile per chi? Agile per l'azienda, che ha dei risparmi, non certo per l'utente che sta sul divano tutto il giorno e diviene un culo come altro che agile.
Beh, sicuramente almeno per le nostre esperienze, noi abbiamo visto anche su diverse aziende che hanno magari migliaia di dipendenti, la tematica, due cose mi hanno colpito molto e che magari rispondono in parte anche effettivamente ad un certo malessere per alcune categorie di dipendenti che devono affrontare questo tipo di situazione. Allora, sicuramente quelli che hanno casa piccola con figli hanno sofferto moltissimo, e io ho assistito a call fatte dalla macchina o dal tetto del palazzo per cercare di trovare un momento di tranquillità, e uno lì per lì può fare la battuta, però effettivamente è una situazione molto grave e molto difficile. E molte aziende, le più grandi, hanno cominciato a inserire anche un numero verde di disagio psicologico per numeri. Per numeri.
Scusate, mi viene da ridere, ma è così.
È così. E questo supporto psicologico è utilizzato da moltissimi, perché poi effettivamente anche quelli che hanno magari qualche difficoltà nella socialità, eccetera, e possono avere delle difficoltà, cioè ci sono tantissime categorie che possono in qualche modo enfatizzare problemi che prima potevano essere in qualche modo latenti, adesso vengono allo scoperto. Quindi da un certo punto di vista questo è una cosa che ho rilevato anche io.
Ma
personalmente
è che noi ci facciamo abbacinare da tante cose, noi appassionati di tecnologia, dalle possibilità che ci dà la tecnologia. Figo smart working, la gente può fare a casa le stesse cose che fa in ufficio in maniera molto migliore, molto più agile, molto più comoda, eccetera. I terrorizzati dal virus lo vedono come l'arma per salvare l'umanità dalla distruzione,
certo,
dall'estinzione,
certo.
Le aziende adesso lo vedono come un modo per risparmiare, ma antropologicamente parlando è una cosa terrificante lo smart working. Vediamo,
allora, c'ha dei vantaggi intrinsechi se usato nel modo giusto. Banalmente, conosco tantissime persone che fanno dei viaggi per arrivare al lavoro che sono lunghissimi,
sì,
per cui
ma...
il famoso le persone che stanno 1 o 2 ore a tratta per andare in ufficio.
Sono d'accordo con
lì
te.
Lì diventa quasi un'esagerazione, sono per cui sicuramente gli restituisci un sacco di tempo
negli
di vita.
Stati Uniti è la norma. Negli Stati Uniti è la norma, quasi, con i loro spazi, però forse è la soluzione sbagliata ai problemi. Cioè, antropologicamente l'uomo ha vissuto centinaia di migliaia, se non milioni di anni, come lavoro andando a correre per i campi dietro le lepri o robe del genere. Gli ultimi 10.000 li ha passati a battere il ferro, a coltivare, eccetera. Gli ultimi 100 li ha passati nella catena di montaggio dopo la rivoluzione industriale, e gli ultimi 20 in ufficio davanti al computer. Allora, se vogliamo diventare tutti...
E ormai l'ultimo dietro alle videoconferenze Zoom.
Perfetto. Se vogliamo, diventare tutti quasi come l'omino di Wall-E, avete presente? Wall-E è un film sui robot dove alla fine vedi che fine hanno fatto gli umani. E poi dobbiamo trovarci un miliardo di modi per non diventare come gli uomini di Wall-E. Per cui, finito la nostra lavoro, che sia in ufficio o addirittura che sia sul divano di casa con le mutande addosso, eccetera, dobbiamo inventarci Strava, la palestra e alzare della ghisa semplicemente per tornare a fare la stessa fatica che facevano i nostri avi quando zappavano i campi. Allora, io non dico che dobbiamo tornare tutti a zappare i campi, anche se sarebbe una soluzione di un certo numero di problemi che mi vengono in mente in questo momento. Uh-huh. Però forse il fatto di avere un lavoro fuori di casa, di dover uscire, di interagire con le altre persone, di non essere sempre nella stessa casa, con la stessa luce, con la stessa aria, col culo sulla sedia, con la stessa forma, con le stesse persone, e anche vedere dal vivo delle altre persone, magari se hai 25 anni anche flirtare con altre persone, perché no, non sarebbe male, no? Perché dici, va bene che gli investitori di Tinder preferiscono se per flirtare stai sempre sulla tua stessa poltrona e fai così col ditino, sono d'accordo, però insomma ci possono essere dei vantaggi anche alla vecchia maniera, non lo so, come idea, poi per carità, gli uomini di Wall-E sono felicissimi, se li guardi sono felicissimi.
Dovrebbe diventare vero smart working, ovvero il fatto che quello che, cioè, quando vuoi e puoi e ti è produttivo per te e per l'azienda, lavori da casa. Quando puoi, vuoi ed è produttivo per te e per l'azienda, lavori dall'ufficio.
Sì. E poi magari va secondo me associato a un ripensamento di tanti del nostro modo di vivere, perché il lavorare da casa o lavorare non in ufficio può non essere necessariamente alzarsi dal letto, spostarsi sul divano e lavorare da lì, eccetera.
Certo.
Anche voler dire, io per un mese all'anno lavoro, che ne so, da Courmayeur, da Cervinia, da Rimini in riva al mare, dal lago di Como. Cioè,
e che poi si sente il rumore dello ski lift nelle videoconferenze.
Perché no?
Assolutamente corretto.
Sì, c'è anche da dire che in questo momento tutte le analisi che vengono fatte anche sulla pressione psicologica dello smart working è comunque da legare anche al momento di pandemia in corso, perché ovviamente poi vieni massacrato da informazione negativa, vieni massacrato dalla paura.
È vero,
stai a casa a lavorare sulla sedia.
Io ti faccio l'esempio opposto. Sì, ma quanti messi nella posizione di continuare lo smart working e liberi di uscire uscirebbero veramente? Io ti faccio l'esempio opposto. Un mio carissimo amico Daniele, che viene in barca con me, velista professionista per tanti anni, oggi è l'amministratore delegato della sezione italiana dell'azienda italiana che fa più capo al più grosso produttore del mondo di vele. Lui l'anno scorso, la pandemia, gli mesi del lockdown, li ha passati in smart working, a fare l'amministratore delegato, cioè al computer come al solito, dove? Dalla montagna. Ha una piccola casetta in montagna che affitta i mesi invernali, il figlio già di sport fa lo sciatore, per cui sta là con la madre e segue la scuola in montagna e vanno a scuola in montagna, eccetera, si è trasferito anche lui là. Scendeva una volta ogni 2 settimane a fare la riunione sul luogo di lavoro, se no ha scelto quei 3 mesi di lavorare di lì. Dice, io non sono mai stato più in forma come questo periodo, perché è finito di lavorare, invece di prendere la macchina e spostarmi dall'azienda a casa, prendevo, andavo a farmi la camminata, la passeggiata, eccetera. Ho perso 3 kg, il ginocchio che mi faceva male da 10 anni non mi fa più male, eccetera. Ma quanti sceglierebbero uno stile di vita del genere? Va bene, può essere il punto a cui tendiamo, ma ci vuole un'educazione. Non tutti hanno l'educazione e la cultura per fare in modo che lo smart working non diventi un vegetale da divano, un vegetale
da poltrona.
È quello
che in Italia hanno rinominato south working, cioè il fatto di trasferirsi al sud, quindi dove c'è più caldo, dove c'è più... per molti nordici la famiglia, visto che molti sono trasferiti, eccetera. Quindi il riguadagnarsi non la vita frenetica da città, questa è una definizione tipica milanese, soprattutto che ha subito questo, la città di Milano. Ma certo, bisogna essere in grado, sia come lavoratori, di ricrearsi un'attività lavorativa smart, e sia poi per quello che sono le aziende. Non è un passaggio facile.
No, assolutamente.
La pandemia ci ha obbligato a farlo.
Certo.
Dobbiamo essere tutti furbi, aziende e lavoratori, perché il primo che fa il furbo in senso negativo fa saltare il gioco. Finché siamo tutti intelligenti da riuscire a creare un qualcosa che migliori la vita a tutti,
sì,
benvenga.
Ma non so se è una questione di essere furbi, è una questione anche di incentivare le persone, di reinsegnarli, partendo dai ragazzi, dai giovani, a prendere le comodità che gli dà la tecnologia oggi, perché l'uomo per istinto, è l'istinto quello che ci porta a risparmiare energie, no? Perché risparmiare energie evoluzionisticamente è sempre stato un trait, una caratteristica positiva che aumentava la fitness, nel senso di sopravvivenza. E se sei più riposato, hai più energie, quando arriva la tigre con i denti a sciabola scappi più veloce e sopravvivi. Il tuo tizio che è sempre stanco fin qua, quando arriva la tigre con i denti a sciabola se lo mangia. Per cui il risparmiare energie poi diventa pigrizia. E la pigrizia è quello che vediamo
danneggia,
oggi, si danneggia fisicamente, no? Lo vediamo, una buona parte dei mali, lasciamo perdere il Covid, ma una buona parte dei mali che portano l'uomo sottoterra oggi è legato agli stili di vita e alla pigrizia. Dobbiamo reinventarceli, dobbiamo trovare il modo di, pur non essendo costretti, a non diventare ancora più pigri. Era questo il senso del discorso. Va bene. Francesco, mi hai messo un articolo sul voucher banda larga, qui mi sa che continuiamo sulla linea dei buoni mobilità. Cos'è questa storia, questa polemica sui voucher banda larga?
Mi sa che forse se ne era già un po' parlato di questo voucher, ovvero per soprattutto le famiglie con minor reddito che hanno bisogno di fare didattica a casa o lavoro a casa, è stato messo in piedi un voucher che permette l'acquisto di strumentazione informatica, quindi un computer eccetera adatto a fare videoconferenze, e contemporaneamente della banda larga. Questa cosa ne avevamo probabilmente già parlato, del fatto che è stata resa disponibile solamente tramite gli operatori di rete telefonica e non ad esempio nei negozi anche online come Media World stesso, che era stato promotore di un ricorso. L'ultima novità di questo bagarre un po' costruita è che le regole che sono state date per il tipo di dispositivo che può essere acquistato, che deve avere un certo prezzo, delle certe caratteristiche, in particolare deve montare una webcam da 8 megapixel avente uno stop di f1.9, quindi
okay,
valori che ci si chiede anche da dove derivino, perché 8 megapixel sì, 10 o 6 no, ma è una domanda che magari
mi ricordo quando ero interno a genetica che criticavano un concorso bandito da un altro dipartimento eccetera, che serviva per assumere un biologo molecolare che doveva studiare esami di laboratorio, in cui una domanda chiedeva il peso molecolare dell'emoglobina di squalo. Dice, ma perché?
No, ci deve essere una webcam di qualità, ma deve essere almeno da 8 megapixel. E questa cosa di fatto pare che abbia creato, insieme a tutta un'altra serie di caratteristiche, che un solo dispositivo, in particolare chiamato Onda Oliver, risponde a quasi tutte le caratteristiche, tranne una, quella della webcam, che però il legislatore, Infratel in particolare, che è la società del Ministero dello Sviluppo Economico che sta gestendo questo bando, ha detto vabbè, ma va bene anche esterna. E guarda caso una sola compagnia telefonica c'aveva a catalogo questo dispositivo con il bando all'esterno, che è TIM. C'è stato un po' di forte dubbio che questa cosa fosse
un po' tantinello pilotata.
Adesso nessuno ha dimostrato nulla e non vogliamo essere noi a dire
alla
cose
fine
che
dei conti
sbagliate.
Non hanno mica chiesto il peso molecolare dell'emoglobina di squalo.
Adesso lasciamo 2 secondi di silenzio così che tutti i nostri ascoltatori vadano su Wikipedia a cercare il valore.
Vabbè, sono cose, non lo so, non ci stancheremo mai in Italia di fare questo tipo di numeri, queste cose che vabbè, con l'offerta, cioè è incredibile, no? Con l'offerta che c'è oggi in tempo in termini di informatica, di computer, eccetera, riuscire a costruire un bando che ti permette di selezionare un unico prodotto in tutto il panorama, cioè ti devi impegnare parecchio, è quantomeno curioso, no?
A proposito di dispositivo esterno in bundle, che è la salvezza di questa offerta, per l'azienda competitor, se non mi sbaglio, Wind, che aveva un tablet ottimo, che aveva la telecamera giusta, però non la batteria sufficiente, ma la batteria, il battery pack in bundle, lì non va bene.
No, in bundle il battery pack, ma ci sta.
No, la
ci
telecamera
sta.
Sì.
Ci sta, la telecamera sì.
Ma continuiamo a essere noi, cioè, che pensiamo male, assolutamente. La malizia.
Certamente, assolutamente, siamo maligni. È una notizia dell'ultimo minuto, ma ho voluto metterla in scaletta. C'è stata una querelle YouTube Downloader. Tu lo conosci, Francesco? Giulio?
Mai sentito prima.
Neanch'io.
Però chiedo per un amico. Idea. Chiedo per un amico. So che l'avevano levato perché non era proprio giusto, ma mi chiedeva un amico.
DMCA, il Digital Millennium Copyright Act, mette in pericolo un mucchio di cose, e l'ultima vittima del DMCA è stato proprio YouTube Download, che è un software,
che non conosco,
che è un software open che era presente su GitHub, che permetteva a chiunque di scaricare in locale un video presente su varie piattaforme, compreso YouTube. La era IAA, MPAA, non mi ricordo chi è che ha, qualcuno ha mandato un notice, una richiesta di takedown a GitHub, e GitHub ha detto alla community: ragazzi, mi dispiace, ma io devo togliere i codici, devo far sparire YouTube DL dalla faccia della circolazione.
Sì, senza dare permesso neanche di rispondere, cioè takedown subito, notifico.
Il problema non è GitHub, ma è il DMCA. Il DMCA è una delle leggi più di parte, formulate peggio della storia dell'umanità, nel senso che se tu hai... se tu sei convinto che qualche cosa pubblicato su internet leda il tuo copyright, tu mandi semplicemente una richiesta, assolutamente una richiesta via web, e automaticamente il provider deve toglierlo. Dopodiché se ne può discutere. E se tu non lo togli, rischi grosso. E generalmente il provider che cosa fa? Va da chi ha messo il, non so, YouTube, va da Giulio e gli dice: Giulio, guarda che tu tra i tuoi video c'hai questo, c'è, secondo Pinco Pallo ci ha detto che nel tuo video c'è la musica di cui lui ha i diritti, vedi di rimuoverla. Se tu non lo rimuovi, YouTube ti rimuove tutto il tuo account.
Sì, sì.
E se non viene rimossa, addirittura chi ha fatto la richiesta può chiedere a un giudice di chiudere tutta YouTube, e via discorrendo, fino a chiudere tutta internet.
Esatto, stavo dicendo anche internet.
Al contrario, no, ma è vero così, addirittura a chiedere a livello di DNS, di inibire YouTube, di routing, eccetera. Per cui molto pesante dal punto di vista dell'attacco, dal punto di vista della difesa è: intanto chiudi, poi provi a difenderti, e se qualcuno abusa di questo strumento, di fatto non c'è nessuna penalty, nel senso, se la Sony scrive a YouTube che 1 miliardo di video contengono musica nei suoi copyright, se poi non è vero, di fatto Sony non rischia assolutamente nulla, per cui è molto squilibrata questa cosa. Beh, per farla breve, GitHub ha levato YouTube DL. Per fortuna si è messa in mezzo la Electronic Frontier Foundation, che raccogliendo tutta una serie di dati, mettendo in moto la sua macchina legislativa, il problema della simmetria di questo rapporto, che di cui il DMCA non tiene conto, è proprio la simmetria di potere tra spesso quello che dice di essere detentore di un diritto, che può essere generalmente una grossa corporation, YouTube, la Sony o robe del genere, rispetto a quello che è la vittima. E Electronic Frontier Foundation, mettendo insieme il suo gruppo di legali che fa questo di lavoro, è riuscito a far cambiare idea a GitHub, e da stasera a far tornare il codice sorgente di YouTube DL sulla rete. Questo è, devo dire, è un grosso successo, riuscire ogni tanto mettere i bastoni tra le ruote a questo meccanismo e a rendere pubblico il limite di questi meccanismi, è un'opera per cui bisognerebbe ringraziare. Se avete qualche soldo da buttare, se avete qualche soldo da investire nel futuro della rete, se credete in queste cose, se volete una rete più giusta, un buon punto dove mettere le vostre monete può essere fare una donazione o iscrivervi a IFF, io lo sono, veramente
Electronic Frontier Foundation
è una delle poche entità oggi che veramente lavorano per una internet giusta, libera e soprattutto dalla parte dell'utente e non di chi deve assolutamente utilizzarla per fare più denaro possibile.
Sì, credo che una delle cose più gravi di questo passaggio sia stata proprio, sia come dici tu, che è una cosa in generale, però fa effetto vederla applicata anche su GitHub in questo modo, il takedown totale senza notifica, con gli sviluppatori che dicono che la notifica in realtà l'hanno letta in una mail che era finita in spam ore dopo, con tutti, quello, tutti i casini che può comportare. E poi anche tra le varie motivazioni che ho letto emerse di qua e di là del, della richiesta di takedown, anche che negli screenshot semplificativi dell'app veniva riportato il fatto che loro evidenziavano come si poteva scaricare un video musicale, che c'era qualche screenshot di quel tipo lì, come se questo fosse
sufficiente.
Dei
test,
nei test, negli unit
in uno
test.
Degli unit test. Gli unit test sono dei test che vengono eseguiti in automatico, generalmente quando rilasci un software, per verificare che non hai rotto nulla.
Sì.
Ed è una cosa buona farla quando uno scrive un software. In uno dei test loro provavano a scaricare un video coperto da copyright,
ma non lo vedeva nessuno quel video.
No, no,
cioè,
no, era
scaricato,
esatto,
da
uno
delle
scaricamento
macchine,
solo di prova, da, per da dire se server. Lo scarico e è di tot byte, vuol dire che,
esatto,
è giusto,
esatto, esatto.
Cioè, corretto, questo è stato possibile ripristinarlo.
Vabbè, grazie alle
come dire, hanno accontentato la DMCA.
Dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi, ragazzi, a questo punto. La linfa vitale di Digitali e produttori esecutivi, li ringraziamo tutte le settimane, ma soprattutto dovete ringraziarli tutti, anzi dovete ringraziarvi tra di voi, perché è grazie al vostro sforzo, ai vostri contributi, che Digitalia lavora tutte le settimane da 11 anni a questa parte. A cosa mi riferisco? Per i nuovi, Digitalia non è un hobby, è un lavoro, si basa sul lavoro di chi appunto tutte le settimane presta la sua opera per raccogliere notizie e leggerle e poi vedersi e commentarle tutte le settimane con puntualità tutti i lunedì tutto l'anno, da gennaio a dicembre, con piccole pause per le vacanze, da 11 anni a questa parte. Vi chiediamo, produciamo, lavoriamo e produciamo intrattenimento e informazione, vi chiediamo di contribuire, come tutte le altre forme di intrattenimento e informazione, economicamente, per quanto sia nelle vostre possibilità. Noi ci ispiriamo al software, alle trial gratuite, diciamo, pubblichiamo gratis, ascoltate, assaggiate gratis Digitalia una puntata, due o tre, poi, a meno che non siate in categoria protetta, disoccupati, studenti spiantati, cassintegrati, per tutte le altre, tra virgolette, categorie, se Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, vi chiediamo di contribuire alla sua sussistenza. Quanto lo decidete voi? Ogni quanto lo decidete voi, per fare come andate, per sapere come andate sul sito digitalia.fm, ci sono tutti i sistemi, Bitcoin, Satispay, bonifico, PayPal, fatelo, in cambio vi ringraziamo e continuiamo a lavorare per voi. Per i ringraziamenti, Giulio, ce l'hai sotto mani, vuoi cominciare tu?
Volentieri, allora partiamo con le donazioni singole, da un euro con Vincenzo Ingenito, poi tre Perpetual Executive Producer, Davide Tinti, Manuel Zavatta e Marco Pasqualotto. Poi abbiamo una donazione singola sempre da un euro di Luca Marchiori, che dice lo scroccone, e quindi probabilmente ha sanato la sua posizione.
Grazie.
Abbiamo poi donazioni singole da 2 euro di Alessio Ferrara e Giuseppe Cavallo, una donazione singola da 3 euro di Stefano Meroni e un'altra stesso importo di Marco Grechi.
Grazie, grazie a tutti quanti, grazie davvero.
Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese con Fabrizio Bianchi, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Marco Barabino, Marco De Nadai, Luigi Ricco, Renato Battistin, Christophe Sollami, Raffaele Viero, Raffaele Marco Della Monica, Roberto Medeossi, Diego Arati, Luca Ubiali, Matteo Moras, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Calogero Augusta, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Denis Grosso, Pierluigi Ranghino, Enrico Mattiazzi, Dario Nardi, Paolo Roberto Grassi.
Grazie ragazzi.
3 euro mese.
3 euro tutti i mesi. Grazie di cuore per il vostro supporto.
Donazioni singole da 4 e 5 euro rispettivamente di Giuseppe Marmo e Corrado, che aprono poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Ruben Livrieri, Andrea Lucetto, Giovanni Priolo, Marco Iannacone, Letizia Calcinai e Emanuele Libori.
Grazie davvero, grazie di cuore anche a voi ragazzi.
Apriamo la sezione dei grandi produttori con 2 donazioni singole da 10 euro di Tommaso Saglietti e Massimiliano, che poi anticipano la donazione ricorrente da 10 euro mese di Paolo Tegoni e chiude la puntata come lead executive producer di questa puntata, 15 euro di Fabrizio.
Grazie, grazie davvero, grandi produttori, lead executive producer, quindi Fabrizio, grazie a tutti quanti per aver capito da una parte il meccanismo che tiene a galla Digitalia da un fracco di tempo e per averci permesso di produrre ancora una volta, di tornare ancora lunedì sera una volta a registrare e a chiacchierare di notizie digitali con voi. Noi ci auguriamo di poterlo fare ancora per tanti anni, dipende tanto da voi. Voi continuate ad aiutarci, noi continuiamo a lavorare per voi. Allora, elezioni USA, presidente nuovo forse arriva prima o poi, aspettiamo la transizione che a quanto pare si prelagisce.
Il faro della democrazia.
Molto lunga. Che cosa? Gli Stati Uniti, il faro, sì, della democrazia. Oramai è una barzelletta.
The people sceglie.
Speriamo che tornino a esserlo e a esportare gioiosamente la democrazia in tutto il mondo. E la Silicon Valley si chiede che cosa potremmo aspettarci noi, Silicon Valley, dalla presidenza Biden.
Ma sì, allora ci sono più opinioni su questo tema, quanto comunque Joe Biden ha fatto alcuni riferimenti soprattutto alla parte regolatoria con approcci molto, molto soft, soprattutto sul break up delle aziende, quindi essendo un tema che in Silicon Valley ultimamente era stato molto dibattuto sul fatto che alcune aziende sono diventate molto grandi, in primis Facebook, e necessitano quindi di un certo approccio di regolamentazione che potrebbe prevedere anche il break up, Biden ha avuto un approccio più soft, dicendo che è chiaro che c'è bisogno di una stretta, però probabilmente sarà una stretta più su alcuni paletti legislativi più che di rottura e spacchettamento così, così forte. C'è anche da dire, non l'ho visto riportato nel pezzo del Financial Times, ma l'ho visto anche su altre riviste, che secondo me su questi temi sarà molto rilevante invece la parte di Kamala Harris, che invece ha grandi relazioni con tutti gli stakeholder della Silicon Valley, che ha sviluppato nel corso degli ultimi anni.
Beh, è stata un po', sì, non so le relazioni, ma certamente è stata beniamina di un
molto vicina,
due o tre personaggi,
sì,
dalla Sandberg a Facebook, per esempio, certamente.
E quindi credo che su questa parte sicuramente il suo ruolo sarà piuttosto determinante, non sarà sicuramente un ruolo ostile. E stesso discorso anche per quanto riguarda invece le politiche di gestione della parte anche tech, ma in generale di relazioni non solo con il mondo americano di per sé, ma anche con il mondo cinese, dove ci aspettiamo che probabilmente Biden mantenga invece una certa coerenza con quello che è stato fatto fino adesso da Trump in termini operativi, dove verrà probabilmente smussata molto la comunicazione aggressiva, dove però comunque si terrà a mantenere un certo invito dalle aziende, soprattutto per la parte hardware, di tornare a produrre negli Stati Uniti, e probabilmente su questo ci sarà un certo tipo di lavorazione anche dal punto di vista fiscale, di incentivazione e di regolamentazione. Vedremo, perché effettivamente da questo punto di vista invertire la rotta di alcune delle politiche fatte da Trump sulla parte tech legata al mondo Cina sarà probabilmente molto difficile per Biden, e anche per alcuni aspetti potrebbe essere controproduttivo, quindi probabilmente andranno avanti su quella linea.
Sei passato dall'interno agli esteri ed è rilevante, sì, perché effettivamente la guerra con la Cina è un tema che oggi
tocca poi la Silicon Valley stessa
e diventerà sempre più determinante per la Silicon Valley, questo dualismo. Certamente la Cina è sempre più presente, sempre più forte in questi temi. Io non sono, da quello che leggo su Financial Times, però non sono così convinto che il ticket sia così favorevole, nel senso il presidente precedente era visto come il fumo negli occhi, ed effettivamente con le sue politiche divisive, con le sue politiche antagonizzanti, con la sua guerra contro l'immigrazione prima di tutto, di cui si nutre tantissimo la Silicon Valley, certamente il fatto che esca di scena è visto positivamente, ma io non credo che l'amministrazione Biden, sebbene nei toni sicuramente sarà più pagata e più disponibile alla mediazione e al dialogo, non so se nei fatti, ecco, non credo che la Silicon Valley si aspetti con una passeggiata, prima di tutto perché ai democratici è ancora molto rimasta legata la tornata elettorale precedente, e la Silicon Valley, il Partito Democratico e tutto il mondo che ci gira attorno vede ancora la sconfitta della Clinton e l'ascesa di Trump, quindi questa tragedia, questa catastrofe, come la vede il Partito Democratico, come una colpa diretta della Silicon Valley e in particolare di Facebook all'80% se vogliamo, e di Twitter al 20%. Per cui io credo che questo dente avvelenato permanga e che ci sarà un atteggiamento, non dico ostile, ma critico, e un desiderio di assicurarsi che quello che è successo dal loro punto di vista, lo ripeto, non si possa più ripetere, quindi interferenze esterne o comunque un candidato che attraverso fake news e menzogne possa attraverso la camera di risonanza dei social andare al potere. E nelle ore seguenti, dice il Financial Times, durante le elezioni il portavoce
Bill Russo,
che è il capo dell'ufficio stampa di Biden, ha ritwittato una foto twittata originariamente da un
Sacha Baron Cohen, Borat.
Perfetto, Borat.
L'attore che è famoso anche per aver interpretato Borat.
Ok, la foto mostra Donald Trump che incontra Mark Zuckerberg e quando era chiaro ovviamente che Trump era sconfitto, ha twittato "One down, one to go". Come dire, uno ce lo siamo levato dalle palle, il prossimo quanto prima. Per cui non mi sembra un atteggiamento.
Il commento di Russo
così
è stato "Oh yeah".
Ecco, per cui insomma almeno una parte, poi che l'atteggiamento sarà diverso non c'è dubbio, ma io sposo questa ipotesi del Financial Times che il certamente non sarà un ritorno all'atteggiamento
di Obama,
ultra amichevole di Obama nei confronti della Silicon Valley. Ecco.
C'è stato in questi ultimi anni sicuramente un atteggiamento, a parte appunto quello di Donald Trump, che è particolare come tutta la sua presidenza, anche un'interrogazione per quello che abbiamo potuto vedere dal punto di vista europeo degli americani, della vera potenza di questi colossi della Silicon Valley, no? Basta pensare che insomma interrogazioni di antitrust simili a quelle che stiamo facendo in Europa stanno avvenendo anche negli Stati Uniti, quindi sono troppo grosse, è giusto che abbiano questi monopoli di fatto, Amazon che vende e produce, Facebook che è il media più grosso e così via. Per cui queste domande, se stanno iniziando a entrare nel DNA americano, è possibile che un presidente magari meno vistoso, meno urlante, meno twittante di Trump, che però un po' più qualcosa faccia, magari non la grande decomposizione in tante piccole aziende dei colossi, questo forse no, però che metta qualche regolamentazione può essere.
Ce lo aspettiamo. Benissimo, stiamo a vedere. In Cina il rapporto è tutto di altra pasta. C'era Jack Ma che iniziava a fare un po' troppo lo sbruffoncello.
Già aveva fatto la serata con gli amici pianificata.
Com'è il rapporto in termini di patrimonio assoluto tra Jack Ma e Jeff Bezos? Jeff Bezos credo che sia largamente da un po' l'uomo più ricco del mondo, ma Jack Ma non credo che ci stia così lontano, considerato quello che è il giro di affari.
Jack Ma è
a 58,8 miliardi di ricchezza.
Di dollari?
La famiglia, sì, sì. In dollari.
Sì,
Jack
sì,
Ma
sì.
And family.
Sì. Mentre Bezos?
Devo cercare.
Pensavo che queste cose, Francesco, tu come commercialista di questi
183,6
allora, quindi 1 a 3, ok, ce n'è il triplo.
Va 183 bene. A 58, anche una 4 quasi, insomma.
Ma questo perché Jack Ma non ha ancora fatto l'IPO. Perché a seconda di come andava l'IPO, Jack Ma forse poteva beccarlo Bezos, comunque avvicinarci, sì.
Ecco, diciamo che Jack Ma vale quanto la moglie Mackenzie Bezos dopo il divorzio.
Ok.
Poi o diventare un grande imprenditore cinese o diventare moglie di Jeff Bezos.
A me sinceramente non piace nessuna delle due. Non saprei quale scegliere.
Vabbè, 59 miliardi di dollari, insomma.
Ma non lo so, l'imprenditore cinese, se gli stai antipatico, lo vedi qui, il primo passo, gli hanno bloccato l'IPO il giorno prima.
Sì. Ma allora sembra, la raccontiamo, Jack Ma ha sviluppato una serie di società che hanno un po' cambiato chiaramente l'ecosistema del mondo digital in Cina e non solo in Cina, in primis Alibaba, e che è una piattaforma chiaramente di e-commerce B2B e poi B2C, e subito dopo Alibaba uno dei principali driver della crescita del gruppo, che poi è stato spin-offato in questa Ant Group, è stata Alipay.
Spin-offato?
Brutto, avete ragione. Giulio, sì, separato. Avete ragione. È stato separato in questa altra azienda. Ant Group, che di fatto ha preso le redini come società controllante di tra vari servizi, tra cui appunto Alipay, che è il principale modo che utilizzano i cinesi per pagare. Cinesi che sono pagati sono passati dal cash a, diciamo, la parte di riconversione digitale dei pagamenti in maniera molto molto veloce, molto molto rapida, quindi il transato ha numeri enormi, e questa azienda quindi di fatto poi ha trainato anche tutte le altre aziende concorrenti nello sviluppare altri metodi di pagamento alternativi, fino a che il successo è stato tale nell'esternalizzare anche il servizio in API ad altre piattaforme, che la società stava per quotarsi in borsa a Shanghai ed Hong Kong. Il blocco, come dicevi tu, è avvenuto il giorno prima della quotazione, e si rendiconta questo blocco a due fattori principalmente. Il primo, questo speech di Jack Ma un mese prima, credo forse poco meno di un mese prima, dove c'è stata una critica sugli aspetti regolatori legati al governo di Xi Jinping, cosa che avrebbe
e lì
fatto...
non ti puoi mettere il discorso dell'essere imprenditore in Cina. Si riferiva
non è proprio questo. Illuminato questo atteggiamento, probabilmente lui stesso, immagino, considerando che comunque ha fatto fortuna in quell'ambiente, quindi immagino lo conosca piuttosto bene, sapesse che tipo di rischio correva, e quindi probabilmente lì c'è una partita più ampia che ancora non sappiamo, non capiamo pienamente agli eventi pubblici. E dall'altra parte ovviamente anche quello che significa in termini di controllo e potere questa Ant Group rispetto a tutto l'ecosistema finanziario in Cina, perché ovviamente la sproporzione di gestione del capitale tra Alipay e una banca in Cina stessa, banca dove il controllo statale ovviamente è molto forte, è impressionante, e quindi anche questo probabilmente le due cose insieme possono aver fatto alzare un po' il sopracciglio al governo, che ha cambiato un cavillo neanche troppo banale, ma insomma adesso non entro nel dettaglio della parte legale, però della legge che gestisce le transazioni finanziarie, e quindi di fatto bloccando tutto il percorso che deve essere rifatto da capo e spostato di diversi mesi. E quindi insomma
fino al prossimo cavillo
è una partita aperta, sì.
Ma io credo che non sia apertissima, nel senso che è come mettere un ragazzino che impara a giocare a tennis contro Nadal, nel senso lì, cioè, non è un paese libero.
Sì, allora, c'è o da giocare dire contro che... sai, tre bussolotti, no? Secondo me è quello il tipo di gioco che stanno facendo.
Con i tre bussolotti, ma a Napoli, con i professionisti,
certo,
dei tre bussolotti.
Ovvio.
Quelli col buco sotto il tavolo. Sì, è vero. Vabbè, sono scontri tra titani. Va bene, dall'Oriente torniamo in Italia. Abbiamo finalmente l'ufficio per i servizi segreti temporali. No, non è l'ufficio per i servizi segreti temporali, ma ci assomiglia molto, ed è la fondazione degli 007 italiana riguardante la sicurezza, la InfoSec, la sicurezza cibernetica. Come si chiama questa fondazione? Ha un nome che fa
Istituto Italiano di Cybersicurezza.
Istituto Italiano di Istituto, sembra poi servizi segreti
o
temporali.
I4C. Ma I4C l'avevo già sentito in informatica.
Bene. In realtà poi in Italia sorridiamo, no? Perché appunto i servizi segreti temporali, pensiamo a tutto quello che è emanazione dello Stato, tutto quello che è emanazione ministeriale, e quando lo vediamo messo vicino a un mondo che si dovrebbe nutrire di efficienza, velocità e faccio il Giulio e smartness, ci viene un po' di brivido, no? Accostare quei due mondi, come il gruppo TNT, però insomma potrebbero essere invece segnali che a un certo punto ci si sveglia anche dalle nostre parti, che ci sia che ci siano uffici e sezioni e emanazioni del nostro governo e che arrivano dalle nostre istituzioni che invece sono sensibili a questi temi, può essere un buon segno.
Ma allora vedremo, nel senso che sicuramente tutte le parti regolatorie che ultimamente sono state fatte per il digital e anche le iniziative che sono state promosse dal pubblico non è che proprio abbiano brillato, diciamo, per...
No.
Beh, okay. Sei molto gentile così.
No, perché noi sempre diciamo no, perché è importante che il pubblico si riappropri di... E poi magari fanno queste cose e noi sì. Facciamo un po' i vaghi, però effettivamente sarebbe il caso che ci fosse, quindi io mi aspetterei, e secondo me la cosa più utile, ma vedendo anche poi nelle aziende, perché poi nei privati non è che sia così tanto meglio la situazione, è che si faccia formazione. Io mi aspetterei che una fondazione di questo tipo possa in qualche modo formare future classi dirigenti pubbliche e che possano avere nel DNA un po' questi temi. Quindi se ci sarà...
Non si capisce tanto, adesso bisognerebbe poi approfondire l'articolo.
Qual è il ruolo?
Lo spiega,
sì.
Qual è il ruolo, ma è anche qual è la governance, perché di fatto è una fondazione. La fondazione è di fatto un ente privato o comunque una cosa... No, dice, è stata... di cui sono membri fondatori il Premier, i ministri del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, si avvarrà del coordinamento del Dipartimento Informazioni e Sicurezza. Va bene, qui parla di persone, cioè di Giuseppe Conte e del Ministro d'Italia, eccetera, non parla di emanazione del Ministero, cioè quando avremo un altro Premier, un altro Ministro, eccetera, continueranno a avere il controllo.
Lui farà il consulente, viene a farti la certificazione GDPR in azienda.
No, arriva direttamente Conte, ho capito. Dice.
E chi è il DPO qua?
Esatto,
allora.
Perfetto, vediamo un attimo, occhio che vi metto in lockdown, adesso facciamo un DPCM. A casa Conte di PC, quando i figli non sparecchiano alla tavola, partono di PCM come piovesse, è un casino, è una cosa. Vabbè. È un'ottima notizia per l'intero comparto, un passo in avanti nella promozione e la diffusione della cultura della sicurezza cibernetica e quindi nazionale, commenta con formiche.net Angelo Tofalo, sottosegretario alla difesa del Movimento 5 Stelle. Quando la proposta fu presentata nel 2017 al Copasir, si fece strada l'idea di una fondazione privata, vedi? L'attuale assetto con il coordinamento della presidenza del Consiglio e del DIS è una garanzia per tutti. Ma cosa vuol dire del coordinamento? Cioè chi è che comanda? Chi è che...
Allora, la prima cosa è non sapere chi comanda.
Sempre a parte che non si sa chi c'è e cosa fa, per il resto è un'ottima idea.
No, la fondazione pianifica, elabora, sviluppa, promuove, supporta iniziative, progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici. Quindi faranno in modo che i click day nuovi funzionino.
Può darsi, non so se ti serviranno come organo di consulenza. Teoricamente, vabbè.
Comunque è passato intanto nella come si dice nella manovra del 2021, quindi questi primi 10 milioni sono stati allocati, vedremo come verranno utilizzati.
Vi ricordiamo un attimino il censimento digitaliano, se non l'avete ancora fatto, digitalia.fm/censimento, un form da compilare, neanche lungo, ci vuole 5 minuti, poco più, compilate quello che volete, non c'è niente di obbligatorio, è anonimo, non c'è il nome, non c'è la vostra email, noi non ne sappiamo niente, raccogliamo i vostri dati, li aggreghiamo e decidiamo come migliorare, se c'è bisogno di migliorare Digitalia. Sbizzarritevi, dateci una mano tra un po', non so se non ho ancora capito nelle intenzioni di Michele se diventa una cosa perpetua, se a un certo punto lo chiudiamo eccetera, ma non perdete tempo, andate a mettere, scrivete cosa ne pensate, perché veramente sinceramente da quello che scrivete dipende il futuro di Digitalia, non nel senso se smettiamo di fare Digitalia scorati dai vostri insulti eccetera, ma da quello che noi capiamo dal polso di chi, quelli per cui è fatta Digitalia, cioè i suoi ascoltatori, possiamo capire se no? Dare un colpettino più di qua, un colpettino più di là, sia in termini di programmazione, sia in termini di iniziative, sia in termini di argomenti, e anche magari, no, abbiamo, ci sono un paio di domande dove ascoltate, come ascoltate, eccetera, ci servono anche per un attimino la, qualche miglioramento ulteriore alla, alla qualità audio, per adattarla alle, alle maggiori situazioni di utilizzo da parte vostra. digitalia.fm/censimento. Grazie. Faremo magari poi una puntata speciale con i commenti ai dati aggregati, sì. Perché poi con le vostre risposte ci può essere anche da ridere, perché ce n'è qualcuna che è particolarmente divertente. Social media gender gap. Giulio, questo l'hai messo tu.
Ma sì, allora c'è un tema che chiaramente viene molto dibattuto in, in questo momento, noi l'abbiamo affrontato più volte su, su Digitalia, e che è legato in qualche modo alla diversa sensibilità sui temi della privacy tra diverse generazioni, e che trova la sua massima espressione anche sulla gestione del mondo dei social media. E una delle cose che emerge appunto nel pezzo del, del Financial Times su questo è il confronto tra la generazione Z e i millennials, in cui la generazione Z in qualche modo tende a essere molto più critica nei confronti della condivisione di informazioni personali, e che quindi tende in qualche modo ad avere più attenzione su questi aspetti, e che dovrebbe in qualche modo essere il motore anche per un sì. cambiamento di sensibilità da questo punto di vista.
Io, il, perdonami, l'articolo l'ho, l'ho visto ancora più, come dire, non è descrittivo, è quasi un movimento d'accusa. Anche nel titolo, no? How social media is opening a new gender gap.
Sì.
Per cui non è solo una descrizione, i vecchi usano Facebook, i medi usano Instagram, i nuovi usano TikTok, questi usano Snapchat, ma è proprio, come dire, le generazioni sono già normalmente divise e si sentono lontane. E questo gap, questa distanza, i social media la stanno amplificando, li separano ulteriormente. E sì, ci sta. Perché, poi è interessantissimo il discorso della consapevolezza delle ultime generazioni, che sono, no, che non sono quelli di ma sì, chi se ne frega se Zuckerberg ha tutta la mia, io non ho niente da nascondere. Il fatto che le nuovissime generazioni siano molto più critiche e critiche delle generazioni precedenti mi piace moltissimo. Ma ecco, questo essere divisivi da parte dei social network non l'avevo mai considerato.
Sì, e poi c'è un tema che emerge nella, diciamo, nella catena divisoria tra le varie generazioni, che è il tema dell'attivismo, che viene sottolineato anche sì. all'interno dell'articolo. E quindi anche questo è interessante, perché probabilmente collegato alla percezione della privacy si fa emergere il fatto che probabilmente questa è la prima generazione che in qualche modo ha reinterpretato i temi dell'attivismo sulle piattaforme dove si sente più a casa, più a suo agio, e questa è la prima volta in cui la parte social, ma non solo la parte social, tende ad avere un ruolo anche proprio di attivismo, di idealismo e di tutto quello che comporta. Anche questo sicuramente
mi è piaciuta da matti il quadretto della Paltrow. Gwyneth Paltrow ha postato su Instagram una foto della figlia, che ha 14 anni, e la figlia ha commentato: mamma, ne avevamo già discusso, non puoi postare niente di me senza chiedermi il permesso. E mi è piaciuto tantissimo.
Ti farò sapere dai miei legali, mancava solo quello.
No, però no, nel modo un 14enne, no, adolescente, ribelle, eccetera, che scrive una roba del genere, sono figli di Snowden questi ragazzi. Sono figli di Snowden.
Sì.
Mi piace molto, se è vero, se è lo specchio di tutta di questa nuova generazione che oggi si affaccia verso la consapevolezza e verso l'utilizzo massivo dei social in questa maniera, allora forse ha ragione Max, forse c'è futuro. Ma nell'educazione dei giovani
non usano proprio i social, oppure usano dei social che sono costruiti in maniera diversa, perché l'impressione leggendo quell'articolo è che ok, i vari Facebook, quindi quelli che contengono, diciamo, mantengono una storia all'infinito visibile di quello che facciamo, vengono snobbati, vengono visti come il male. Però contemporaneamente c'è questa crescita dei social network veloci, dei messaggi che scompaiono, che però noi sappiamo se scompaiono veramente, sappiamo se quei metadati non rimarranno comunque nella memoria di internet di qualche gigante. Quindi non è che è cambiato il DNA dei social network, per quelli vecchi sono ormai diventati, cioè abbiamo gli anticorpi per certe cose, le nuove generazioni, ma non ancora per quello che sta arrivando.
Beh, però se fanno delle considerazioni del genere, mettono...
È un punto di partenza, sicuramente.
Concimano il terreno perché possano avere successo degli ulteriori social network, perché noi pensavamo che il mondo fosse finito con Facebook, ma poi sono arrivati Instagram e Snapchat e TikTok, eccetera, e ognuno ha ritagliato la sua fetta. E da una parte possono portare i vecchi alle nuove tematiche, a un comportamento più appetibile per chi ha questo tipo di esigenze e di sensibilità, no? A un certo punto Zuckerberg dice: va bene, ma se tutti i miei utenti che non gliene frega niente della privacy prima o poi finiscono nella tomba e quelli nuovi sono più sensibili, forse è meglio che anch'io, no, vada verso la privacy end to end, come, eccetera eccetera. Ma soprattutto ci può essere qualche imprenditore che vada a qualche investitore e dice: dammi 3 miliardi perché io ho ideato una cosa che può intercettare questi qui che vogliono la privacy, ho trovato il modo di fare dei soldi senza sfruttare. Ben venga, nasce di lì. Alla fine dei conti i social non ci vengono imposti, ma nascono da quello che intimamente vuole la gente, da quello che ha successo per la gente. Non è che tante volte siamo abituati a vedere la malizia in comportamenti che in realtà sono automatici, no? È uno dei temi, è una delle obiezioni che mi piacciono di più e che sono più sensate anche al complottismo, no? Il complottismo vede un agente, che di solito è loro, quelli, come un qualcosa di malvagio che ha un piano per dominare l'umanità in una maniera di schiavismo, e mette insieme tutta una serie di cose che succedono veramente, che sono successe veramente, e gli dà un agente dietro. Ma in realtà queste cose che succedono veramente non dipendono da un agente cattivo che decide di metterli in campo, ma semplicemente da dei meccanismi che come umanità abbiamo messo in moto, che ci portano a quello. Cioè, se la sanità fa schifo non dipende dai medici che sono cattivi, dal ministro della sanità che decide di distruggere, ma è che l'abbiamo organizzata in un modo che la strada di minor resistenza porta in quella direzione. Se noi affidiamo lo sviluppo e il testing e la commercializzazione dei farmaci a chi vende farmaci, è ovvio che si starà più attenti alla soppressione dei sintomi, a dei farmaci efficienti per bloccare dei sintomi, piuttosto che alla prevenzione, piuttosto che a... perché è ovvio che chi vuole vendere farmaci ne vuole vendere di più efficaci e più sicuri, ma di più. Non vuole un'umanità che consumi meno farmaci. Non c'è uno cattivo, ma è il sistema che abbiamo messo in moto. E la stessa cosa è per i social network. Cioè, non c'è un angel investor cattivo che riceve un Zuckerberg cattivissimo, si mettono insieme e dicono: adesso tu dammi 2 miliardi e nei prossimi anni dominiamo la terra divulgando i segreti di tutti i cittadini della terra. No, ci provano e dice: ma ci può essere, secondo me ci può essere bisogno di un social network dove la gente parla, condivide tutti, tutto aperto eccetera, e l'investitore dice: sì, effettivamente, se questa cosa va, c'è un mucchio da guadagnarci, 3 miliardi mettiamo su Facebook, se poi questi ci guadagnano e Facebook ha successo è perché la gente veramente voleva quella cosa lì, non è perché loro erano cattivi, perché se loro erano cattivi ma la gente non voleva quella cosa lì, Facebook non sarebbe esplosa. E quindi l'humus, il cambiare, il vedere i giovani che sono sensibili a questi temi, vedere dei veri figli di Snowden, ci fa ben sperare che non nascano più social network cattivi, ma che social network meno cattivi avranno più successo in futuro dei social network cattivi, perdonatemi la semplificazione enorme.
Sì, perché cambia la domanda.
Cambia
sì,
la domanda, chiaro. Certamente. Vedi, Giulio è sintetico, cambia la domanda. Hai perfettamente ragione. Ok, di Snapchat che ha deciso di risollevare le sue sorti tramite gli oroscopi.
Mamma mia,
quante perle.
Sono cose, vedi. Però se lui
entra in questa questione della privacy, tra l'altro, perché se tu dai la data di nascita, il luogo e l'ora esatta e convinci i tuoi amici a farlo, ti fai il Bitmoji, che è l'avatar di Snapchat, con il tuo profilo astrologico, quindi non l'oroscopo.
E se condividi la mano per la lettura del palmo è ancora
qualcosa
peggio.
Di serio, quindi, e il grado di compatibilità che c'è con le altre persone che hanno la stessa tua, che hanno inserito gli stessi dati di privacy. Quindi
Paolo Fox è il nuovo Zuckerberg.
Sì, è così. Siamo a posto, siamo veramente a posto. Un po' di articoli su Parler, ma non me li terrei lì, non è che mi entusiasmi particolarmente. Francesco, invece, te ha entusiasmato questa nuova Leica da 5.000 euro in bianco e nero?
Beh, mi ha colpito molto, nel senso che Leica ha fatto uscire questa macchina fotografica di fascia altissima, la Q2 monochrome o Q2 monochrome, che ha due caratteristiche importanti. La prima è che fa foto solo in bianco e nero, e questo permette quindi di avere delle caratteristiche di scatto decisamente molto più performanti ed elevate. Cioè, tu dici, vuoi fare una bella foto, la fai in digitale e poi passi a Photoshop in bianco e nero, invece in questo caso permette di avere degli ISO che arrivano fino a 100.000 di ISO, leggo sull'articolo del Corriere, una gamma dinamica fino a 13 stop, insomma, numeri.
Beh, poi il colore ti obbliga, no, a anche semplicemente
ad avere dei filtri, ad avere
una serie di ad avere tre come si chiamano? Tre rilevatori,
tre rilevatori per ogni pixel, esatto.
E invece tu puoi averne uno, quindi
con un filtro che separi la luce chiaramente, in modo tale che colpisca in modo corretto.
Certo.
E pare che le foto che vengano siano meravigliose, anche perché tendenzialmente uno che paga...
Mi dicono però che i colori non sono eccezionali.
I colori non sono verosimili. E dico, uno che paga 5.685 euro per un corpo macchina,
beh, però
per
il
forza
tipo
dice
del
che
cliente,
non viene foto.
Il tipo del cliente che compra Leica però ha velleità artistiche, per cui al di fuori della qualità dello scatto, avere quell'approccio iniziale secondo me può essere invece molto sfidante per creare un punto di vista diverso. Avrà un suo mercato sicuramente.
Certamente non è il mercato consumer di chi vuol fare la foto ai figli al compleanno, no, certo, però la fotografia è molto più di questo, giustamente.
No, infatti è per quello che mi ha colpito e l'ho voluta condividere, perché è un qualcosa di diverso dal solito, determinato, diretto veramente a una nicchia particolare.
E l'arte spesso nasce dalle limitazioni, no?
Oggi
parlavo con Marco, Marco, vi ricordate di Lifestyle, qualche volta anche qui su Digitalia, ha una figlia molto brava a disegnare, disegna sull'iPad, e per lei il disegno è quello, no? E Marco, che è uno fissato con i materiali, con le cose, adesso lui progetta e realizza, lo studio di Digitalia che avete visto, quello tutto in legno, l'ha progettato e realizzato tutto lui da solo, una meraviglia, eccetera. Quindi voleva, no, i materiali, per cui guarda che è diverso. Adesso sta iniziando a prendere lezioni e a capire che c'è qualche cosa di diverso, che c'è qualche cosa di più, no? Per cui prendere, disegnare magari sulla tela con la tempera piuttosto che a olio, piuttosto che acquerello, che il materiale è lo stesso discorso del bianco e nero, no? Sono limitazioni, perché alla fine dei conti, se hai uno schermo dove puoi disegnare qualsiasi cosa e fargli apparire qualsiasi texture, qualsiasi colore, qualsiasi sfumatura, sei molto più libero. Ma in realtà non è la stessa cosa del materiale, che ti dà delle limitazioni da una parte e ti porta all'arte. Chissà se, mi sono chiesto qualche volta, no? La fotografia in bianco e nero è l'esempio tipico, e tanta arte è fotografia in bianco e nero, se andiamo nei musei, e nasce semplicemente da una limitazione tecnica. Se le macchine fotografiche fossero state inventate direttamente a colori, lasciamo perdere che era ovvio che si passasse prima dal bianco e nero e cosa, ma se per un colpo strano della sorte i fratelli Lumière, no, i Lumière erano quelli del cinema, adesso dico una cacchiata,
Lumière erano i fratelli del cinema, assolutamente, che hanno inventato la fotografia in movimento,
e quelli delle foto statica ho un momento di amnesia, cercalo un momentino, sono sicuro che è una cosa che devono sapere tutti e facciamo una figura da ignoranti terrificante. E però se la fotografia statica fosse stata inventata a colori, la fotografia in bianco e nero come arte probabilmente non sarebbe mai emersa.
L'inventore della camera oscura che ha fissato l'immagine e è stata proiettata è il francese Joseph Nishfornipsche.
Quindi non è così famoso.
Pronuncia francese doc, mi raccomando.
Per cui forse possiamo passarcela ancora, diciamo che non. Vabbè. Però appunto questa limitazione che rimane, anche, e anzi viene riproposta in strumenti come questa Leica, è una particolarità, è una curiosità, è un qualche cosa che
è la possibilità che hai del non delegare tutto alla tecnica, alla capacità artistica, e quindi commentando quello che dici tu, il fatto di mettere un limite su questo e poi poter creare. Leica l'ha sempre fatto di suo, ha sempre cercato di non essere soltanto quella top di gamma, nonostante lo sia sempre stata, ma di offrire comunque anche tutta una serie di ottiche molto verticali, molto precise, soltanto per le macro, soltanto per il dettaglio, soltanto per, perché poi chiaramente la specializzazione in fotografia premia anche molto sul tipo di sguardo che tendi a sviluppare. Bello.
Non è mai stata la punta e clic, insomma.
Sì.
Voi siete... Io di fotografia sono veramente un cane, un ignorante micidiale.
Stavo pensando che al nome di lui che ha inventato la camera oscura, che diceva Francesco, neanche io l'avevo mai sentito, e dico, neanche se inventi la camera oscura ti ricordano di te. Mamma mia, che brutta storia.
Quanto bisogna fare? Ma è perché è francese.
Però
è
se vendetta. Prendi tante foto e le metti in fila una di fianco all'altra, hai l'umiliare. E di loro peritura a memoria.
Effettivamente.
Che brutte persone che siamo.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali digitaliani per i digitaliani. La puntata finisce sempre così. Le voci digitalia selezionano per i loro amati ascoltatori gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, ovviamente, che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Giulio, vuoi cominciare tu col tuo gingillo?
Volentieri. Allora, il mio è un gingil libro, è anche un gingil audiolibro su Audible. Si chiama Winning ed è il libro scritto da Jack Welch. Jack Welch è stato per 40 anni in General Electric ed è stato nominato il CEO più importante del Novecento. Una persona, diciamo, di grandissimo spessore sia in termini di business che di anche proprio capacità di interpretare i trend di una nazione, perché poi rispetto a questo anche le collaborazioni con tutto il mondo statunitense sono molto forti. Che se ne pensi di General Electric come corporation, in questo libro si racconta una storia interessantissima su tutti gli aspetti, sia di gestionale di un'azienda molto complessa che poi lascia anche presagire perché è finita come è finita, sia anche proprio di concorrenza mondiale, di come quel tipo di gestione ha di fatto reso il mondo poi degli anni successivi nel 2000 come lo abbiamo conosciuto e come lo stiamo commentando ancora adesso sotto molti aspetti, soprattutto quelli industriali. Molto bello sia per chi è appassionato di storie di business sia per chi è appassionato di gestione d'impresa, consigliatissimo, letto da lui stesso, che è un personaggio ovviamente di un egocentrismo veramente raro, su Audible, merita moltissimo ed è una bella lettura dove i temi del digital emergono in più punti. Winning di Jack Welch.
Grazie Giulio, interessante, si arricchisce la offerta alla biblioteca digitaliana. Vediamo Franz cosa ci proponi oggi.
Allora, abbiamo parlato più volte su Digitalia di Immuni e ogni tanto ci chiediamo, chissà se i nostri vicini di ufficio, quando ancora si può andare magari, o chi è al bar con noi la usa, o chissà se è vero che il mio vicino di casa oltre il muro riesce a passare il Bluetooth o no. Beh, c'è un buon modo, perfettamente corretto, di fare, che è verificare se un particolare caratteristica del protocollo Bluetooth Low Energy, che è l'UID FD6F, viene trasmesso da qualche dispositivo. Hanno costruito uno sviluppatore, Mark 24, ha costruito un'applicazione che gira solamente su Android, che permette di restare in ascolto di tutti i segnali che contengono questa caratteristica Bluetooth, quindi questo segnale particolare, che sono quelli utilizzati dalle varie applicazioni che fanno uso della Google Apple Exposure Notification Framework, quindi Immuni compresa, o anche quella francese che utilizza un meccanismo differente ma molto simile. L'applicazione basta scaricarla e installarla su un telefono Android, avviarla e conta il numero di volte che riceve questo segnale. Quindi chiaramente se siete in una stanza con un'altra persona, se rimane a zero, evidentemente quella persona non ha Immuni, se
può essere, può sì. essere uno strumento di discriminazione non indifferente questi periodi.
Esatto. Allora, in realtà il messaggio che arriva è un messaggio effettivamente pubblico, non c'è nessun nessun hack che viene fatto. E il messaggio, fra l'altro, cambia, per cui la stessa persona dopo un po' diventa 1, 2, 3, 4. Quindi il numero è destinato a crescere anche molto velocemente, ma può essere un buon modo per ogni tanto accenderlo, fare una scan e vedere in.
Quanta roba gira. Grazie Francesco, roba.
La curiosità è che deve essere installata solamente tramite F-Droid o Amazon, perché Google non l'ha accettata su Play Store. Però troverete nei link delle note come fare.
Avranno dato come giustificazione che infrange qualcuna delle sotto micro clausole di utilizzo. Certo, ci mancherebbe. Va benissimo, grazie Francesco. Ultimo gingillo per oggi è PyJuice. PyJuice che cos'è? PyJuice è una daughterboard, è una schedina figlia che si attacca sopra al Raspberry Pi e gli dà poteri di UPS fondamentalmente. È una schedina che monta, si attacca alla presa, avete presente quella del Raspberry Pi, quella con tutti i piedini, GPIO credo che si chiami, qualcosa del genere, e monta una batteria abbastanza standard, una batteria da telefonino, questa è presa dal Droid non so cosa, e ha una serie di circuiti, è un firmware programmabile, configurabile facilmente con un software per il Raspberry Pi che ti fornisce la ditta e che ti permette di alimentare il Raspberry Pi anche quando è staccato. Questo sul sito di PyJuice ci sono tutta una serie di progetti, la macchina fotografica che ti realizzi da solo con Raspberry Pi, sistemi all'aperto per alimentarlo coi pannelli solari e per magari fare un impianto che ti controlli, non lo so, l'irrigazione del giardino o cose del genere. Io l'ho preso semplicemente per farmi, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, un impiantino di domotica nella casa in montagna per sorvegliare i deumidificatori, per fare in modo che non mi si riallaghi e non si riformi la muffa come è successo durante l'ultimo lockdown. La mia casa in montagna, però, essendo in un paesino, probabilmente c'è qualche problema di linea, manca spesso la corrente, e una delle cose che odiano di più i possessori di Raspberry Pi è proprio quando manca la corrente, perché la affidabilità delle schedine, quelle dove si come si chiamano, SD card, dove viene registrato il sistema operativo, i dati eccetera, quando si spegne di colpo mentre stavano facendo delle operazioni, rischiano di perdere non solo i dati che stavano scrivendo ma l'integrità di tutto il sistema, insomma la persistenza. Ecco, con questo PyJuice si fa in modo che quando c'è corrente che arriva dalla rete di distribuzione, il PyJuice si carica e il Raspberry Pi continua a funzionare. Nel momento in cui manca la corrente, questa batteria, ce ne sono anche altre più grosse che si possono comprare a parte, ma con questa batteria si va avanti per un'ora o due ore tranquillamente, per cui continua a funzionare normalmente. Quando arriva a un certo livello di scarica che è impostabile dall'utente, manda un segnale al Raspberry Pi di spegnimento normale del sistema operativo, per cui fa il suo shutdown classico, fa il suo comando di alt, dopodiché toglie il power e la stessa PyJuice va in una modalità a bassissimo consumo che le permette di rimanere operativa e dormiente per veramente un fracco di giorni. Nel momento in cui torna la corrente elettrica, il PyJuice ricomincia a caricare la batteria. Quando la batteria arriva a una percentuale, di nuovo anche questa che ha impostato l'utente, dà il segnale al Raspberry Pi che fa il reboot da zero. Insomma, è un modo per avere un Raspberry Pi che resista in qualche modo, che non si danneggi e che resista anche per qualche ora a eventuali cambi di corrente, senza dover installare un UPS vero e proprio, che sarebbe una cosa enorme per un aggeggino come un Raspberry Pi, tutta la configurazione, non ne parliamo. PyJuice lo trovate nelle note dell'episodio, digitalia.fm/549, insieme ai link a tutti gli altri gingilli del giorno. E con questo arriviamo alla fine. Ringraziamenti finali, grazie a tutti per essere rimasti all'ascolto fino a questo momento. Dal vivo, ve lo ricordiamo, se volete, tutti i lunedì sera registriamo e ci facciamo vedere e ascoltare, vedere su YouTube e su Twitch. E ascoltare sul nostro canale audio accessibile sia tramite il sito sia tramite l'app per iOS.
Alexa, Google, eccetera.
dimenticavo, funziona, siamo in piedi su Alexa. Ultimamente avevamo avuto dei problemi per problemi di mio certificato, ma siamo di nuovo in piedi. Su Google ci si trova facilmente, sugli assistant di Google non saprei dirti. Avevamo studiato un attimino la cosa, devo andare a ripassarmela. Avevo configurato il feed e lo stream perché fosse in qualche modo indicizzabile, ma non so se poi il bot di Google li ha indicizzati. Andiamo a vedere, non mettermi questi dubbi che poi mi ci tocca lavorare tutta la settimana. Ovviamente il nostro modo preferito di distribuzione è il podcasting, per cui potete ascoltarci in audio quando, dove, come volete voi e ricevere le notizie, ricevere le puntate in automatico sui vostri dispositivi. Ci sono i video totali delle puntate e dei vari argomenti salienti sul nostro canale YouTube, youtube.com/digitaliafm. Insomma, modi per ascoltarci e per consigliarci ai vostri amici non mancano. Vi lascio l'ultima raccomandazione di lasciarci qualche recensione sui vari motori di ricerca per podcast, perché quelli aiutano veramente tanto nelle classifiche e mantenere alto il nome e la fama di Digitalia nell'universo, che sapete che il nostro fine ultimo è la dominazione dell'universo tutto. Direi che per questa sera è tutto, per questa puntata è tutto, dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio,
un saluto anche da Roma da Giulio Cupini
e un saluto anche dallo studio di Milano da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.